cominciarono a pensare.
E appunto, come dicevamo poco fa, è stata una interessantissima iniziativa questo venerdì alla Sapienza, venerdì 22 marzo, che riguardava l'industria siderurgica dell'Ilva, che ha iniziato la sua attività nel 1964 e che ha visto in particolare, insomma, è stata infatti edificata a ridosso della città e in particolare del quartiere di Tamburi. Abbiamo visto, insomma, come ci raccontavano quali sono gli effetti che ha non soltanto su tutta la città, ma in particolare su quel quartiere. Insomma, pensiamo che la lettera di questo operaio che da anni lotta contro l'Ilva sia forse il modo migliore per capire di cosa si stia parlando quando si parla di Ilva. Quando si parla di Ilva non è la percezione di cosa può succedere lì finché non ci metti piede. Già dai primi giorni ti fanno lavorare non in sicurezza, a non rispettare l'ambiente, ad aggirare le pratiche operative per velocizzare e aumentare la produzione. La ricerca della sicurezza diventa motivo per additarti come fannullone e perdi tempo. Certo, sapevi di non andare a lavorare in un orto botanico, sapendo che l'industria inquina, ma tutti ti hanno fatto pensare che sia inevitabile e che sia normale come la macchina che usi tutti i giorni. Sin da quando vai a scuola, dagli stessi professori, l'Ilva ti viene propinata come esempio e come unica alternativa lavorativa che permette di assicurarti un futuro. E da quando percepisci lo stipendio che ti permette, anche se attraverso dei debiti, di comprarti una macchina, la casa e poi di mettere su famiglia, incomincia il ricatto occupazionale, poiché diventi schiavo dello stipendio e quindi dell'azienda. Azienda che ti costringe a lavorare non in sicurezza e mettendo a repentaglio la propria salute e di chi ti aspetta a casa. La cosa più grave è che lo fa prima che tu ti accorga di cosa stia succedendo. Non capisci subito cosa ti mette in pericolo, perché diventa normale lavorare con la protezione di una comune mascherina antipolvere in un reparto dove hai a che fare con acidi corrosivi e fumi altamente inquinanti. Manca la formazione in tutto e per tutto. La manutenzione, continua a scrivere questo operaio dell'Ilva, degli impianti era sempre più scarsa e si correva quasi sempre a rimedi provvisori e men che meno c'erano ammodernamenti tecnologici. L'unica preoccupazione era ed è la produzione ad ogni costo. Tutto questo avallato dai sindacalisti che, invece di tutelarti, decideva con l'azienda chi doveva fare il sindacalista e chi doveva essere fatto fuori. Un sindacato che stringeva accordi economici e lavorativi a discapito dell'operaio.
In cambio, i sindacati avevano una linea morbida su tutto, a partire dalla tutela fondamentale della sicurezza e della salute. Infatti, nonostante la dismissione del 92 dell'amianto, ancora oggi ci sono 1200 siti di amianto riconosciuti da ex commissari ed ex ministri. La svolta, per una parte della città e degli operai, arriva nel luglio del 2012, con il sequestro degli impianti altamente inquinanti per operai e cittadini da parte della magistratura. E chi doveva tutelare l'incomodità degli operai, i sindacati, manifestavano a braccetto con l'azienda. A contrapporsi ai sindacati e all'azienda, nella manifestazione del 2 agosto, irrompono gli operai, che da sempre lottavano e lottano per la sicurezza e la salute, dentro e fuori la fabbrica. Tanti operai che finalmente si sono resi conto di non essere soli all'interno della fabbrica ad avere una coscienza ambientale legata alla tutela della salute e della sicurezza, e tanti altri che da quel momento in poi hanno preso coscienza del problema e dei rischi a cui sono sottoposti insieme a chi li aspettava a casa. Poi si sono susseguiti 12 decreti che non tutelavano né l'operaio né il cittadino, ma solo gli interessi economici del Riva, che aveva sul libro paga politici, giornalisti, televisioni e sindacati. 6 anni in cui gli unici a pagare sono stati i cittadini, ma soprattutto gli operai, che sono doppiamente esposti all'inquinamento, perché lo subiscono dentro e fuori la fabbrica. 6 anni in cui ci sono stati 8 morti e tanti altri incidenti più o meno gravi, e tanti quelli non denunciati, causa della mancanza di manutenzione. Lì che voleva il che voleva dire lavorare non a pratica operativa e che ancora doveva tutelare l'operaio, si ritrovava dalla parte dell'azienda. L'unica protesta che facevano i sindacati era quella di proclamare delle ore di sciopero per poi ritornare a lavorare il giorno dopo nelle stesse condizioni. Gli operai del comitato hanno sempre vigilato e denunciato tutte queste mancanze, prima e dopo il sequestro del 2012, tant'è che alcuni sono testimoni al processo Ambiente Svenduto. Venendo all'attualità, con l'accordo siglato tra sindacato e Mittal, grazie alla mano lessa del governo, si è fatto purtroppo un salto di 10 anni indietro, perché l'operaio continua a subire un ricatto occupazionale dello stesso Mittal e dallo stesso di sindacato, che spinge all'iscrizione per poter passare le selezioni con le quali si sono dichiarati 2500 operai in cassa integrazione, mentre chi è rimasto dentro è ritornato a lavorare senza tutela, con impianti fatiscenti che cadono in testa e che inquinano ancora di più, come rivelato dall'ARPA che in questi giorni, nonostante la produzione non sia aumentata. Viene tutelata l'azienda, addirittura con l'immunità penale, che la toglie da ogni responsabilità dai nuovi incidenti mortali e dal disastro ambientale che viene perpetrato. I sindacati, dopo aver firmato un accordo senza un'ora di sciopero, basato sul nulla, ma solo su fantomatici ammodernamenti e su una situazione a livello impiantistico disastrosa, hanno addirittura definito quella fabbrica assassina un gioiellino.
Tra l'altro, un accordo è stato firmato con delle defezioni evidenziate dallo stesso comitato. Si era firmato un accordo in cui non vigeva la responsabilità solidale tra il vecchio e il nuovo proprietario, accordo che dilunga i tempi di una fantomatica AIA secondo la quale si sta soltanto attuando la copertura dei parchi minerali solo perché finanziati dai soldi che erano stati sequestrati ai Riva. Ma uno spolverio del minerale è la punta dell'iceberg, visto che veniamo attanagliati dalla diossina e da altri inquinanti, e due lavori sono stati interrotti poiché durante gli scavi sono venuti a galla pezzi di impianti e materiale che nel tempo erano stati sotterrati. Per questo motivo il comitato ha sempre denunciato l'inquinamento delle falde acquifere. Altra defezione: aver fatto votare gli operai a scheda aperta davanti a chi lo doveva controllare e contare i voti e aver messo l'operaio davanti a una non scelta, poiché non c'era un'alternativa che ci consentiva di scegliere di non essere sottoposti all'inquinamento e avere la possibilità di essere formato per bonificare quella fabbrica che ci distrugge. In più l'accordo non è stato rispettato. Oggi infatti c'è stata una sentenza che condannava Mittal per una sezione discriminatoria per non aver seguito i parametri di scelta degli operai di assumere. Infatti ha portato tutti gli operai scomodi e quindi tutto il comitato a rimanere in cassa integrazione senza nessuna garanzia per il futuro. Oggi non abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo di fantomatiche AIA, di attese burocratiche e di ammodernamenti che non ridurrebbero il rischio sanitario a zero. Oggi e da sempre vogliamo il fermo immediato di quegli impianti che stanno massacrando la popolazione tarantina e riteniamo complici tutti i governi da destra a sinistra.